Un codice. Ma come un codice? Leonardo pensava bastasse l'impronta. Questo codice non lo conosce. Padre e figlio non ne hanno mai parlato. Ma adesso è troppo tardi. Il telefono di Dama si è spento insieme a lui.
Avete appena ascoltato un estratto di Digital Requiem, un podcast prodotto dal Post e realizzato da Nicola Vasini e Francesco Perlini. Con loro abbiamo parlato del rapporto tra tecnologia e memoria, di dati che diventano un mosaico di ricordi, di cosa ne sarà del nostro patrimonio digitale quando non ci saremo più.
Qualcuno li ha chiamati bamboccioni, qualcun altro ciusi. Sono le ragazze e i ragazzi a cui diamo voce per cancellare i pregiudizi e conoscere la loro visione del mondo. Chi vi parla è Pierluigi Lantieri e questo è Sfaticati, la risposta dei giovani.
Sfaticati, la risposta dei giovani. Un podcast del giornale Radio Sociale.
Pensate a quanti messaggi abbiamo nelle nostre chat di WhatsApp, quante foto e quanti video in galleria, quanti pensieri tra le note del telefono. Ora pensate a qualcosa di più negativo, quando non saremo più in vita e quando di noi resterà solo tutto il materiale che avremo raccolto nei nostri dispositivi digitali. Cosa accadrebbe se un nostro caro volesse accedervi, ma qualche codice, freddo e insensibile, lo impedisse? Questa è la storia di Leonardo Fabretti, ricostruita ai nostri microfoni da Francesco Perlini, che per il podcast Digital Requiem si è occupato della scrittura.
La storia di Leonardo Fabretti comincia nello scorso decennio. Leonardo Fabretti è un architetto che vive e lavora nella provincia di Perugia, adotta insieme a sua moglie un bambino dall'Etiopia che si chiama Dama e che poi viene cresciuto in Italia da Leonardo e la moglie Roberta, e la sua vita procede bene, senza ostacoli, anche la sua integrazione, fino a che però Dama non si ammala di un cancro molto raro che lo porta alla morte nel 2015 all'età di 13 anni. In quel momento Leonardo, il padre, si accorge che non può accedere a tutte le memorie digitali nell'iPhone del figlio perché non conosce il codice numerico che il figlio ha scelto come blocco dell'iPhone. Per questo motivo tutti i ricordi digitali, tutto il patrimonio digitale che sta nel telefono di Dama rimane crittografato e inaccessibile al padre Leonardo. Per Leonardo questo è un muro che lo separa dall'elaborazione di questo lutto e avvia una battaglia ostinata per recuperare, per cercare di recuperare i ricordi digitali di suo figlio. Questa storia ci insegna quanto sono cambiati, quanto è cambiato il nostro rapporto con la morte e con i ricordi dall'arrivo della rivoluzione digitale e quali sono tutte le cose che dobbiamo considerare per evitare di trovarci in situazioni così difficili come quella in cui si è trovato Leonardo.
Com'è nata l'idea di trattare questi temi all'interno di un podcast? Come ha preso forma il progetto Digital Requiem? Ce ne ha parlato Nicola Vasini, che per Digital Requiem ha curato musica e montaggio.
L'idea di Digital Requiem nasce all'incirca 2 anni fa, quando praticamente io all'epoca stavo frequentando la prima edizione della Core Academy, la scuola di podcast di Core Media, e come compito finale dell'Academy c'era quello di presentare l'idea di un progetto, il pitch di un podcast. Pertanto io mi trovo in una situazione abbastanza ricettiva a possibili idee da sviluppare attraverso il formato audio, e lessi un articolo che trovai molto interessante, che parlava del fatto che tra una decina d'anni i profili delle persone decedute su Facebook saranno maggiori di quelle delle persone ancora in vita. Pertanto, prendendo questo spunto, iniziai a cercare delle storie che potessero parlare di questa tematica, della tematica dell'eredità digitale. Questa è stata, diciamo, una prima ossatura. All'interno di questo primo progetto c'erano diverse storie, si trattava di una serie verticale, pertanto molto diversa da quella che poi abbiamo sviluppato, che è una serie orizzontale. Diciamo che dopo questa prima ossatura poi mi trovai un attimo in una situazione di stallo, perché comunque procedere con un podcast è un lavoro complesso. Da solo non potevo continuare a sviluppare questa idea, però ho avuto la fortuna di conoscere Francesco, in quanto lui è collega di mio fratello, lavorano entrambi in uno studio grafico, e anche lui si trovava nella situazione dove voleva buttarsi nel mondo dei podcast. Pertanto gli presentai quest'idea e insieme abbiamo aggiustato il taglio, ci siamo, diciamo, concentrati esclusivamente sulla storia di Leonardo.
In questo percorso affascinante, gli autori hanno toccato diverse aree del sapere, dalla filosofia al diritto, dall'informatica alla sociologia. Al centro della loro riflessione c'è il concetto di eredità digitale. Di che si tratta e perché è importante occuparsi della sua relazione con la morte? Questo il commento di Vasini.
Per eredità digitale intendiamo quella mole di dati e di informazioni personali che abbiamo prodotto in vita, che restano sul web oppure all'interno dei nostri dispositivi, quali telefoni e computer, e diciamo questa mole di dati e informazioni che lasciamo nel mondo dei vivi quando noi non ci saremo più. Allora, perché è importante occuparsi della relazione tra eredità digitale e morte? Innanzitutto qui farei due distinzioni, ovvero perché è importante per chi rimane in vita e perché è importante per noi cominciare a pensare e a gestire la nostra eredità digitale per quando non ci saremo più. Per il primo caso, per chi rimane, è importante perché nel momento in cui viene a mancare una persona cara, una persona a noi vicina, i cellulari, i dispositivi digitali, quali computer e telefoni, sono il luogo di conservazione di un patrimonio informativo immenso della persona che non c'è più. E pertanto è molto comprensibile in realtà la voglia di poter accedere a questo patrimonio di memorie di una persona che viene a mancare. Dall'altro lato, come dice la giornalista Beatrice Petrella, che abbiamo intervistato all'interno di Digital Requiem, quando sarà il turno della nostra generazione a lasciare eredità digitale, ci sarà anche tantissima roba che però noi non vorremmo mostrare a nessuno. E quindi o ci muoviamo noi o cominciamo a parlarne in un qualche modo, cominciamo a definire quali possano essere i limiti di accesso a questo patrimonio digitale per chi ci sta vicino, oppure se non lo facciamo verranno scoperte probabilmente tantissime cose fuori contesto che noi non avremmo mai voluto mostrare a nessuno, non avremmo mai voluto condividere, non avremmo mai voluto che i nostri parenti potessero avere accesso a questo materiale.
Quest'ultima annotazione sulla tutela delle informazioni sensibili ci permette di approfondire il ruolo di chi per mestiere si occupa di individuare ed acquisire i dati all'interno di un patrimonio digitale. Stiamo parlando degli esperti di informatica forense, cioè di professionisti che lavorano con la tecnologia al fine di trovare prove digitali e risolvere casi di criminalità. Nel caso di Fabretti, l'informatico forense Mattia Epifani ha messo a disposizione le sue competenze per entrare nell'iPhone 6 del figlio ed ottenere la sua eredità digitale. Ma quali sono le implicazioni da tenere in considerazione? Ecco il parere di Vasini.
Nell'accesso all'eredità digitale di una persona che non c'è più, una problematica che risulta piuttosto importante è la privacy dei soggetti terzi, ovvero accedere ad esempio alle conversazioni di una persona che non c'è più significa accedere anche alle conversazioni che altre persone hanno scambiato con quella persona lì. E quindi pertanto questo è un aspetto abbastanza sensibile. E quando viene chiesto ad un informatico forense al di fuori di un'indagine di craccare un dispositivo nel quale all'interno sono custodite questo patrimonio informativo immenso di memorie digitali, interviene l'etica professionale, ovvero bisogna sempre chiedersi quali possano essere i motivi per cui gli si sta chiedendo questo accesso al telefono, se ci può essere un interesse opportunistico nell'impossessarsi dei dati privati altrui, oppure se riguarda esclusivamente l'affetto. Diciamo che però l'etica professionale dovrebbe evitare già in partenza l'accesso opportunistico ai dati di altre persone.
In un mondo in cui la nostra vita si intreccia sempre più con il digitale, non si può fare a meno di considerare chi spesso detta le regole del gioco, ovvero i cosiddetti colossi del web. I vari Google, Meta ed Apple dominano il flusso di dati su scala globale e usano la raccolta di informazioni personali come il motore principale del loro modello di business. Il tema dell'accesso ai dati e del comportamento delle grandi aziende tecnologiche si era già proposto nel 2015 a causa di un episodio di cronaca nera avvenuto a San Bernardino, California. 14 persone sono state uccise all'interno di un centro per i servizi sociali da due terroristi ispirati dalla Jihad islamica. Cosa c'entra con l'eredità digitale? Ce lo ha spiegato Francesco Perlini.
Il caso di San Bernardino, che noi raccontiamo nel podcast, è una delle prime situazioni in cui a livello globale si è parlato di questi temi, perché l'FBI, per indagare su una strage terroristica avvenuta in California nel 2015, aveva chiesto a Apple di poter hackerare l'iPhone di uno di questi due terroristi e indagare sui contenuti del telefono per capire se si potevano recuperare dei dati utili a ricostruire l'accaduto della strage, di cui si sapeva pochissimo. Apple si oppone in modo molto ferreo a questa richiesta per tutelare la privacy degli utenti senza creare precedenti pericolosi. Apple teme che l'introduzione della possibilità di hackerare un telefono a scopi di indagine, a scopi giudiziari, possa creare un precedente pericoloso dopo il quale i dispositivi privati diventano vulnerabili in modo irreversibile. E questa è stata una delle prime situazioni in cui a livello globale c'è stata proprio una spaccatura etica e un dibattito molto acceso su quale sia il giusto e lo sbagliato nelle etiche e nelle politiche interne di queste multinazionali informatiche, che sono importantissime per le nostre vite e per i nostri dati.
Sfaticati torna tra due settimane con altre voci dal mondo degli under 30. Segui tutte le notizie, gli approfondimenti, i podcast sul sito www.giornaleradiosociale.it e sui nostri social Facebook, X, Instagram e TikTok.